nascessi d'une nacque una rosa.
Eccoci qui, siamo appunto in collegamento telefonico con il nostro gradito ospite di oggi. Piero Brega, ci sei?
Sì, eccomi qua, ciao.
Molto bene, allora guarda, è veramente un piacere averti ai nostri microfoni. Radio Città Aperta è lieta di celebrare con te praticamente il cinquantenario dall'uscita di questo album storico, Quando nascesti tu, del Canzoniere del Lazio, e sinceramente le domande da farti sono tante, spero di riuscire a farti tutto quello che mi interessa chiederti. Innanzitutto, a distanza di tanti anni, è veramente il coronamento di un sogno, perché io ricordo da Mille Records quando comprai questo album, Dischi del Sole, insomma erano veramente anni gloriosi, quindi insomma c'è anche un valore affettivo in questa nostra chiacchierata, della quale ti sono diciamo a scoppio ritardato riconoscente.
Quindi c'è una certa età anche tu?
Sì, siamo diversamente giovani entrambi, sì, non giovane come te, ma insomma su quella strada. Una cosa che innanzitutto mi viene da domandarti è come nasce questo progetto, cioè in un'epoca in cui, insomma parliamo dei primi anni 70, sicuramente le tendenze musicali anche sul territorio nazionale erano portate un po' verso il rock, verso il progressive, soprattutto che era diciamo il genere imperante. La vostra scelta di campo è, come dire, quanto mai singolare, anche se non unica ovviamente, insomma.
Sì, ma noi tutti quanti i componenti di quello che poi è diventato il Canzoniere del Lazio ascoltavamo già da tempo Beatles, Rolling Stones, che ti posso dire, tanti gruppi che c'erano a quell'epoca. Andavamo al Palazzo dello Sport, dove ho sentito enormi personaggi, Rowan Kirk, che ti posso dire, il jazz americano, sì, nero.
Sì, non è che vi hanno calato dall'alto con un'astronave, certo.
Quindi, però che è successo? Che a un certo punto abbiamo conosciuto anche Gabriella Ferri, no?
Certo.
E quindi c'era tutto un portato molto casereccio di cose romanesche, e a un certo punto mi ricordo che eravamo dei ragazzi che stavano all'università, io facevo ingegneria in realtà, però andavo un po' a incontrare quelli di architettura, dove nel frattempo c'era un casino
totale. Era poi il centro di tutto,
Ecco, infatti dopo sono passato a quella facoltà, mi sono laureato più tardi, ma per dire che dovevamo in qualche modo pure svoltare da vivere, perché lì a quell'epoca lo studente a un certo punto tendeva a togliersi da casa dei genitori, capito?
Certo.
E quindi cercavamo la maniera per svoltare,
certo,
utilizzare le nostre chitarre per portarsi a casa
la pagnotta o l'affitto,
sì, queste cose così. Io abitavo a quell'epoca al Pigneto e non seminterrato, ero appena andato via di casa e pagavo 15.000 lire al mese di affitto.
Beh, non era pochissimo, perché insomma io che stavo con i miei, con un appartamento in una zona un po' più residenziale, mi ricordo che mio padre ne pagava 60, che era una bella cifra.
Beh, appunto, sì,
e ne guadagnava credo 150, insomma.
Quella era la mia metà, poi l'altra metà la pagava il mio compagno all'università, dormivamo nella stessa stanza, quindi c'era un po' da arrangiarsi. E allora andavamo in giro a fare delle canzoni romane. Mi ricordo che c'era una rassegna, 7 donne per un folk, e a Folk Studio andavamo a suonare 6 canzoni romane. Poi a un certo punto abbiamo visto che cominciava a funzionare. Il mio compagno di chitarra a quell'epoca era Carlo Siliotto, un altro aspirante architetto, e prendevamo le nostre chitarre classiche. A quell'epoca c'era la chitarra classica da suonare, noi studiavamo quello. E mi dice: senti, andiamo a casa di Sandro Portelli, che è un compagno del Manifesto, e andiamo a sentire, perché questo le canzoni romane le registra sul campo. Come le registra sul campo? Dice: sì, sto dai primi anni 60 che va in giro per i paesi del Lazio o in borgata o così nelle sezioni del partito. A quell'epoca il partito era il partito
con la P maiuscola, certo.
Sì, io non ho mai votato, però comunque c'era st'entità, no? E insomma andiamo a casa di Sandro Portelli, che era forse un paio d'anni più grande di noi, ma sembrava una specie di padre politico, insomma, e ci fa sentire le registrazioni, e lì mi si è aperto un mondo, perché finalmente capivo che cos'era il blues.
Sì, perché poi lui ci ha avuto sempre questa dicotomia tra tradizione nazionale e anglofonia,
sì,
no?
Sì, 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 perché la mamma era un'insegnante di inglese, questo l'ho saputo poi. Ma comunque lì si trattava di capire come cantavano i contadini del Lazio, che era un mondo assolutamente parallelo, ma altrettanto fertile, di quella musica che sentivamo per interposta persona. Cioè a noi ci arrivavano i dischi e i concerti calati un po' dall'alto, dall'America, io ne so, dai paesi anglofoni, ecco, diciamo così.
Quindi diciamo il canale è stato quello di Portelli, che aveva il materiale da farvi ascoltare, perché ovviamente, certo, non essendoci, dobbiamo ricordare appunto, non c'era internet, non c'erano file, non c'erano CD, non c'era nulla, quindi anche solamente risalire ad un repertorio, ad una scaletta per così dire, non era così semplice, no?
Non era facile, ma c'era qualcuno che ci aveva lavorato per anni, perché Sandro... prof Alessandro Portelli, diciamo, come
l'avete sempre identificato.
Sì, noi Sandro, perché Sandro era il nome dei nostri, che usavamo noi ragazzi, noi giovani, ma poi dopo è diventato il prof Alessandro Portelli,
te credo.
E vabbè, è un'altra storia. Però noi stavamo lì a casa sua, eravamo tre, siamo partiti in tre, perché si è affiancato a noi due chitarristi, Francesco Giannattasio, che aveva trovato in un negozio un organetto il cosiddetto dubbotto, cioè il più semplice che c'è. E questo organetto era in si maggiore, quindi la nota più alta che io potevo raggiungere era il fa diesis, che per un baritono è già una notaccia molto alta. E però quella era l'unica tonalità disponibile per cantare.
Dovevi essere tu ad adattarti allo strumento.
E quindi, cioè, mi sono adattato sentendo proprio quelle voci che oggi si direbbero sguagliate forse, no? Di cantanti che cantavano all'aperto, che è una cosa molto diversa che cantare dentro un posto con le mura, insomma, no? Perché il suono si disperde, quindi tu devi fare forza sulla voce per aumentare un po' il volume. Veniva
certo.
Fuori un modo di cantare completamente nuovo e diverso, molto espressivo, anche se le note che usavi erano soltanto quelle super alte. Però questa cosa era divertentissima, infatti quel disco è divertente secondo me.
No, ma guarda, devo dire che al di là del fatto che insomma non ha perso un grammo di smalto, vuol dire il valore dell'opera è lì a dimostrarci che la vostra scelta di campo, se vogliamo, è stata una scelta quanto mai una specie di rivoluzione. Ovviamente c'era stata da pochi anni, già esisteva la Nuova Compagnia di Canto Popolare, che per quello che riguarda certo. La Campania eccetera eccetera stava facendo un lavoro analogo, ovviamente con caratteristiche anche musicali, ritmiche diverse, però insomma al di là di tutto c'è una freschezza nell'esecuzione, c'è una anche, come dire, un sound, una parola che forse stride un po', perché qui parliamo di cose proprio italianissime a chilometro zero, se vogliamo, però c'è proprio una sonorità assolutamente cristallina, cioè qualche cosa che non ha perso niente, che, sai, ci sono quelle cose che a distanza di anni un pochettino le devi andare a rivedere e ricollocare nell'epoca.
Magari sono interessanti, però sono anche un po'
datate, bravissimo. Sì. Questo è uno di quei dischi che veramente sembra fatto ieri, o potrebbe essere stato fatto 100 anni fa per certi versi, perché ovviamente le musiche alle quali vi riferite sono antiche, giustamente.
Sì, ci sono anche delle cose parecchio antiche lì dentro, certo. Beh, è un po' una specie di assaggio generale, perché noi potevamo scegliere veramente tra centinaia di pezzi, quindi dobbiamo proprio ringraziare Alessandro Portelli del grande, come dire, cioè del grande repertorio che ci aveva messo a disposizione.
Ma lui, quando poi sentì le vostre versioni di brani che lui probabilmente aveva sentito proprio nella versione più primordiale, no? Quella proprio originale, sì. Che cosa disse? Come l'ha presa?
Li abbiamo preparati insieme, a dir la verità. E poi io, avendo adottato, dunque, il primo compito che mi dettero, perché appunto io forse dei tre ero l'ultimo arrivato, no? Sì, perché è vero, si è aggiunto in un secondo tempo l'organetto, però in realtà i due già stavano in contatto da prima. Poi è arrivata anche Sara Modigliani, quella sì, dopo di me, ma quella era pure una grande voce,
certo, lo è tuttora.
Ma noi venivamo anche dal fatto di avere le orecchie appunto avvezze ad altri suoni, e quindi abbiamo cercato di dare un significato a questa roba che mettevamo insieme, che fosse un significato tutto nostro. Quindi Portelli sì, era contento. Certo, non eravamo come l'originale, ma chi può esserlo mai?
No, anche perché quelle sono voci.
Il lavoro era un lavoro di ricalco. Noi abbiamo rispettato quanto più possibile il materiale che lui ci metteva a disposizione.
Che poi quelli che voi andavate a recuperare, o quelli, per meglio dire, che aveva recuperato Portelli, erano comunque dei canti tramandati, quindi neanche quelli potevano essere considerati gli originali, e voi non facevate altro che raccogliere un testimone.
Beh,
no?
Certo, ma poi capimmo, poi a un certo punto, dopo aver partecipato anche a diverse gitarelle di registrazione sul campo insieme a Sandro, perché poi formammo proprio un gruppo anche di ricerca e continuavamo il lavoro dopo. Ma guarda che tutto il disco è uscito nel 73, ma noi ci abbiamo cominciato a lavorare 3 anni prima,
certo,
perché il materiale era talmente tanto, era talmente interessante, non sapevamo bene quali scegliere, come arrangiarle nella maniera semplice che ci eravamo preposti, appunto di mantenere quel suono, di non metterci altra carne sopra, insomma, cosa che invece poi dopo ci siamo lasciati fare.
Senti, ma dello stesso periodo è la nascita del Circolo Gianni Bosio, se ho capito bene.
Beh, il Circolo Gianni Bosio ufficialmente è nato qualche anno dopo, però sì, già da quel momento,
diciamo, l'humus era quello, se vogliamo, no?
L'humus era quello, anche perché c'erano tanti altri interessati, anche altri ricercatori, Gianni Kezic, che poi è andato a dirigere il museo etnografico a Trento, mi pare. Poi, insomma, siamo venuti a contatto col mondo degli etnomusicologi, perché il disco lo siamo andati a fare a Milano, ai Dischi del Sole, e lì era il Como di questa gentaccia.
Beh, gentaccia lo puoi dire te, ma insomma, stiamo parlando proprio di una...
Compagni carissimi, con i quali ci sono stati dei rapporti poi annosi, di affetto, di frequenza, insomma, no?
Senti, e ovviamente il disco ha una inevitabile forte connotazione politica, perché molti di questi canti sono canti cosiddetti di lavoro, comunque di protesta, che serpeggiava tra le popolazioni,
sì,
più umili.
Serpeggiava,
no?
Noi l'abbiamo fatto con l'intento di fare politica, è stato un disco politico, abbiamo fatto questo disco poiché eravamo nel movimento studentesco, cioè non era prescindibile la cosa.
Quindi anche la scelta dei brani politico. Era abbastanza mirata, giustamente.
Sì. L'avevamo fatto anche un po' per svecchiare il dibattito sulla politica extra parlamentare che c'era a quell'epoca, che era un po', diciamo, molto, voleva essere molto cattedratica, molto sapiente, molto cazzo compagni e cose così, e noi la buttavamo un po' più sull'anarchico, un po' più sul ridere.
E anche sul giocoso, se vogliamo,
che,
no?
Sì, appunto, che se voleva anche un po' prenderli per il culo, si tucetti da quattro soldi, capito? Perché anche nei gruppi c'era da gente impresentabile, e allora veniva sopportata, perché allora se doveva sopportare, oggi stampate.
E diciamo, il vostro intervento su questi brani, al di là, diciamo, delle armonizzazioni, dell'arrangiamento, eccetera, eccetera, era anche di modifica in parte di quello che era il materiale esistente, o a livello compositivo, intendo dire, o era, diciamo, semplicemente una attualizzazione di un repertorio già totalmente pronto?
Abbiamo cercato di cambiare il meno possibile, certo qualcosa abbiamo cambiato, ma proprio col contagocce. Volevamo che si capisse
l'origine,
sì, che non fosse cambiato poi quasi nulla, anche nella pronuncia del canto, anche nel mantenere i vari dialetti, anche nel mantenere il sound, che vabbè, all'epoca con quella musica non ci bisognerebbe usare una parola inglese, però tanto poi si usa questa, insomma. Il sound l'abbiamo curato molto, come se fosse veramente
archeologia.
Erano strumenti che non avevano bisogno di essere modificati, era così, veniva fuori in quel modo lì. Abbiamo lavorato talmente tanto tempo, anche andandolo a sperimentare in tutti i localetti del Trastevere, come in giro per i paesi del Lazio, che poi il nostro intento era il progetto di riappropriazione, cioè noi andavamo nei paesi a risuonare la loro musica, che magari non la sentivano da tanto tempo, ma che poi appena la sentivano dicevano: ah sì, questa è roba nostra. E quindi succedeva al Putiferio, la gente ballava per la strada, perché era, insomma, la loro cultura che noi gli volevamo portare.
Risollecitare, certo. Infatti sì, hai praticamente quasi già risposto alla mia domanda che ti stavo per porre, cioè del fatto che l'impatto che il vostro arrivo ha avuto nell'ambiente, diciamo, concertistico dei ragazzi, insomma, eravate onnipresenti nei festival, in tutti i raduni.
Però questo
in parallelo a quello che invece andavate a fare proprio nei luoghi d'origine del vostro repertorio. E quindi la cosa interessante perché lavoravate proprio su due piani diversi. Da una parte, come certo, mi stavi accennando, andando anche a sollecitare la curiosità di chi questi brani in qualche modo ce l'aveva già nel sangue.
E infatti succedevano delle cose meravigliose che ci stupivano a noi stessi, perché noi non pensavamo di innescare, noi l'avevamo, come dire, l'avevamo teorizzato, ma chi poteva immaginare che effettivamente tutta questa cosa della riappropriazione funzionasse? E invece funzionava di più di quello che noi pensavamo. E mi ricordo certi concerti anche veramente organizzati da una sezioncina di partito o da un'associazione culturale, che ci mettevano a disposizione un camion con le ribalte girate in giù e
due altoparlanti,
un megafono e un microfono rimediato, insomma. Però succedeva che ballavano tutti, che veniva la signora quando andavamo via, no, però in questo paese c'è una variante che dice così, perché qui è importante nel testo che voi mettete questo, ci suggeriva le variazioni dei versi.
Era un innesco di una miccia,
sì,
che
era una cosa inebriante.
Oh, una cosa che ti volevo chiedere, visto che Portelli aveva questo prezioso compito di andare a registrare i brani nei posti d'origine, ci sono registrazioni dell'epoca che vi ritraggono in una dimensione live? Magari c'è qualcosa che non è mai stato pubblicato, qualcosa che sta in qualche cassetto e che magari varrebbe la pena di dar fuori, oppure...
Ma tu dici del canzoniere proprio?
Sì, sì, cioè, sai, il classico basement tapes, sai, quelle cose che stanno in un cassetto, certo, che escono fuori, certo, a un certo punto vengono ripulite, certo, restaurate.
Qualche cosa abbiamo registrato anche dal vivo, qualcosa ci sarà. A me non mi risulta che adesso, dopo 50 anni...
Quello che c'era è rimasto.
Sì, quello che c'era è rimasto, e quello che... E comunque bisogna andare oltre, cioè,
certo,
quel disco lì è un po' il punto di una situazione del 73, e poi già nel 74 è successa un'altra cosa.
Eh sì, perché c'è l'assa Stalla Megreatura, che è più anche arrangiato, no? Ci sono elementi di contaminazione con musica più moderna.
A un certo punto abbiamo capito che se andavamo a suonare in un posto un pochino più grande che non una piccola piazza di paese o un locale piccolo come il Folk Studio, andava tutto bene. Però poi vai in una piazza o in riva al mare, come c'era successo poi a Licola qualche anno dopo, e lì c'è bisogno di...
Bisogna spigne, insomma.
Sì, capito. Non puoi andare con un gruppetto. Poi noi ci avevamo la fissa, come dire, io... dopo aver sentito la musica rock, venne fuori l'organettista Gian Francesco, disse: io ho un amico che suona a basso,
capirai, ti pareva vero,
mettiamo le percussioni, forse la batteria non ci serve, però se mettiamo le percussioni
c'è casca proprio a pennello, certo.
Altri compagni d'infanzia con cui già suonavamo da ragazzini.
Senti, toglimi la curiosità, parliamo sempre del disco successivo, quindi parliamo già del 74. Come siete arrivati a Peter Kaukonen, al grande?
Ah, beh, lì è stato divertentissimo. Beh, c'è tutto un passaggio nel mezzo. Peter Kaukonen è stato chiamato perché lo conosceva il nostro produttore. A un certo punto noi fummo reclutati, dato che Sandro Portelli, quando mettemmo gli strumenti elettrici, per noi fu una specie del festival di Newport per Bob Dylan,
proprio rivoluzione.
Tutti urlarono all'iconoclastia che noi eravamo traditori delle masse, che noi eravamo pazzi, ecco, nella migliore delle ipotesi. Portelli disse: i musicisti sono tutti matti. E quindi ci dire no. Dice: voi avete
rinnegato le vostre origini.
Poi, avete inventato il rock and roll. Il rock and roll non è delle masse.
Vabbè, capito? Immagino i dibattiti dell'epoca, certo.
Eh sì, insomma, avete tradito il folk e siete passati al rock. Vergogna.
Infatti cambiò anche l'etichetta, cambia tutto, insomma.
Certo, ci buttarono proprio fuori dai dischi del sole, ignominia. Volete tradire la classe operaia. E quindi poi invece però che successe? Che a Milano qualcuno si accorse dalla Polygram, che poi era una branca della Ricordi, e c'era Gianni Ricordi che era un grande
che c'aveva l'occhio lungo, certo,
e capì che noi mantenevamo il rapporto con la musica popolare, però ne facevamo qualcosa poi di più.
Vabbè, insomma, praticamente stiamo parlando di world music prima che nascesse il termine, certo.
World music, solo che non c'era ancora la parola.
E non eravate ancora etichettati, certo.
No, certo.
Senti, visto che in parte abbiamo anche parlato del periodo successivo a quello dell'album di esordio, e quindi diciamo ti esenterò dal intervistarti nuovamente quando mi occuperò del 1974, quindi diciamo abbiamo fatto come il Cepu, due anni in uno, capito?
Ok, fantastico.
Però mi devi promettere una cosa, che invece quando arriveremo al 79, perché io ho intenzione di proseguire anno per anno fino, insomma, sono anni in cui di musica da ascoltare ce n'era tanta.
Okay.
Quando arriveremo al 79, visto che Demetrio Stratos purtroppo non lo possiamo raggiungere, visto che Mauro Pagani sarà un po' più complicato da intervistare, per quello che riguarda Carnascialia ti prenoto già da ora, quindi ti precetto per quello che sarà un ulteriore approfondimento che riguarda un altro capitolo fondamentale.
Per quell'occasione vado a casa di Pasquale Minieri, che è l'inventore dell'idea, e ci parliamo da là.
Ah, magari facciamo una cosa a tre.
Vicino a casa mia. Sì.
Perfetto, allora già ritenetevi prenotati, poi insomma vedremo i tempi e i modi. Senti, come si dice in questi casi, il tempo è tiranno, quindi io ovviamente ringrazio Piero Brega non solo per la disponibilità e la squisita disponibilità appunto nel farsi intervistare e raccontarci dalla viva voce cose molto interessanti che riguardano un passato che però è ancora molto presente nelle persone che amano la musica e la tradizione popolare. Io non so se c'hai qualche altra cosa che vuoi aggiungere, qualche altro aneddoto, curiosità da raccontare ai nostri microfoni.
Beh, c'è una canzone in particolare in quel disco che si chiama Comunisti della Capitale, che oggi tutti conoscono, e che forse è un po' un merito mio di averla messa là dentro, quindi sono contento che questa canzone, a differenza di tante altre canzoni che durano poco, ha ancora un'identità, una fisionomia e un'attualità. Ecco, poi naturalmente è un sogno, Comunisti della Capitale è assolutamente un sogno, che per me è stata come dire, composta da compagni già picchiati che stavano in Gattabuia, come un sogno
certo.
Una specie di
riscatto, certo.
Sì, un riscatto, una stella nel cielo, una cosa che uno vede, speriamo.
Una come dire, una stella polare da seguire.
Sì,
allora a questo punto io mi sento autorizzato, anche se so che certe volte c'è un rapporto conflittuale con questo brano, perché è stata croce e delizia della tua carriera.
Sì, ma un po' spezzato, certo, ogni volta Piero Brega
t'ha marchiato a fuoco, però insomma a questo punto l'hai citata tu, io dopo aver sentito...
No, l'ho detto perché appunto era la chicca che volevo aggiungere mente così all'ultimo.
Bene, allora...
Potevo aggiungere.
Caro Piero, io ti ringrazio ancora e ovviamente ci fa molto piacere che tu abbia avuto tempo e modo di stare con noi qui a Radio Città Aperta, che comunque è una radio che per tradizione segue per certi versi anche certe linee guida che il canzoniere del Lazio ha indicato a suo tempo, quindi insomma c'è una certa coerenza anche a livello ideale, quindi c'è un
d'accordo.
Doppio motivo di stare vicini. E appunto autorizzato da te mi sento come dire, anzi te la faccio lanciare a te, lancia il brano che poi lo mandiamo in onda. Fai il DJ, dai.
Allora, ecco a voi, Comunisti della Capitale.
Grazie ancora. Ciao.
Bene, grazie a voi, grazie a te. Ciao.
Ciao.
su comunisti della capitale. È giunta al fine il dì della riscossa, quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa, questa città ribelle mai domata dalle rovine dei bombardamenti. La guardia rossa suona la donata, tutti presenti. 20 anni e più di tirannia fascista, col carcere, il confino ed il bastone, non hanno menomato al comunista la convinzione, la convinzione d'una nuova era, che al mondo porterà la redenzione, porta scritto sulla sua bandiera rivoluzione. E se la polizia non ce lascia verde, e se la polizia non ce lascia in pace, risponderemo dalle barricate piombo cor piombo. Se cadremo in un fulgor di gloria, schiacciando borghesia e capitalismo, dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo. Dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo.